L'Osservatore Romano.
160 anni e non li dimostra.
Ora anche in digitale.
L'Osservatore Romano, lo leggo, mi sarebbe bello che voi lo leggiate.
Per non smettere di pensare e lasciarsi sorprendere dalla realtà. L'Osservatore Romano Digitale.
Ogni giorno, per voi, a meno di 6 centesimi. Per le modalità di abbonamento, digitate osservatoreromano.va.
Il mondo alla radio.
Amici ascoltatori, ancora ben trovati. Il mondo alla radio di oggi ci porta ancora una volta in Emilia Romagna. Io sono Luca Collodi, grazie a Bruno Orti, Damiano Caprio in regia e assistenza al programma, e in collegamento diretto io saluto Jonathan Fatichenti, che è il direttore nazionale delle Misericordie d'Italia per le emergenze. Fatichenti, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio.
Dove vi state trovando come Misericordia d'Italia?
Noi stiamo operando in Romagna su diversi scenari, che sono Ravenna, sono Forlì, Faenza e Conselice, che è uno dei paesi ancora maggiormente colpiti della provincia di Ravenna.
In questo momento dove si trova Fatichenti?
Io in questo momento mi sto spostando da Forlì, da Faenza verso Forlì, dove nostre squadre stanno facendo un intervento di supporto alla popolazione e nelle attività di ripulitura, diciamo, sia a Faenza che a Forlì. Finalmente l'acqua si è ritirata dai quartieri e quindi è possibile procedere con le azioni di ripulitura, di rimozione del fango e purtroppo anche degli arredamenti danneggiati e dei suppellettili, delle case danneggiate.
Fatichenti, il problema maggiore, mi sembra di capire al momento, è il fango che si sta indurendo.
Esatto, questo è uno dei problemi, il fango che si sta indurendo e che quindi è sempre più, da una parte, complicato da rimuovere, ma dall'altra ovviamente sta creando problemi al sistema fognario, quindi si indurisce e non riusciamo a smaltirlo nel normale reticolato idrico.
I bisogni della popolazione, voi state girando quest'area colpita, mi sembra di capire, più verso la collina che non verso il mare, cioè verso Ravenna, quali sono al momento?
Ma allora, i bisogni della popolazione sono diversi. Da una parte abbiamo, appunto, come vi dicevo, su Forlì e su Faenza una popolazione che in gran parte, ovviamente, nei quartieri che sono stati colpiti sono allontanati da casa, alcuni per motivi oggettivi, perché appunto le case, fate conto, l'acqua ha invaso i primi piani, quindi non il piano terra, è arrivata a 2/3 del primo piano e quindi chi aveva abitazioni in quei piani ovviamente non ha più niente in questo momento, ma alcune strutture sono state addirittura, hanno subito un danno strutturale e quindi al di là di quello che è il ripristinare o meno l'abitazione, ma un pezzo di popolazione non potrà farci rientro appunto per i danni strutturali che sono stati generati.
Fatichenti, sembra di sentire la cronaca di un terremoto in sostanza, non di un'alluvione.
Ma non è così diverso nell'effetto che ha sulla popolazione, se non sull'aspetto psicologico, perché poi il terremoto è un evento improvviso e quindi la reazione è di scappare. Su un evento come quello che stiamo assistendo facciamo fatica a chiedere alla popolazione di allontanarsi da casa, perché non è che c'è un pericolo imminente o scatenante, esempio il terremoto. Quindi una delle fatiche, ad esempio, che stiamo facendo nella città di Conselice, dove lì c'è un crescendo potenziale rischio sanitario, in quanto l'acqua è stagnante da diversi giorni, ovviamente è acqua mista a liquami del sistema fognario che, non avendo tenuto, è venuto fuori, oltre ad alcuni insediamenti di allevamenti e quindi vede delle carcasse animali all'interno, e quindi c'è il caldo che è scoppiato in questi giorni, ovviamente lì si sta generando un potenziale rischio sanitario, ma facciamo molta fatica a farlo capire alla popolazione che deve allontanarsi, perché ovviamente la reazione è quella di rimanere a proteggere casa propria o comunque a dare una mano e intervenire per come si può.
Ci sono rischi sanitari, quindi, secondo voi, come Misericordia d'Italia, in alcune zone?
C'è un potenziale, cioè, quindi non è corretto dire che in questo momento siamo di fronte a un rischio sanitario, ma è un rischio che è attenzionato, in quanto, come vi dicevo, l'acqua stagnante mista a residui fluidi del sistema fognario rispetto che a eventuali carcasse di animali o d'altro, ovviamente con l'aumentare della temperatura può dare origine a un rischio sanitario. Quindi è un elemento molto attenzionato in queste ore, certo è più salubre allontanarsi da quella zona anziché rimanere.
Fatichenti, voi come Misericordia d'Italia come state operando in questi giorni, in queste ore, ma anche nei prossimi giorni?
Allora, noi in questo momento abbiamo in campo circa 150 volontari e sono dislocati tra i cantieri che vi dicevo prima, con interventi molto diversi. A Ravenna stiamo facendo un intervento prettamente tecnico e logistico, in cui stiamo insieme ai team francesi, slovacchi e sloveni, perché questa è un'emergenza che ha visto l'attivazione anche del sistema europeo di protezione civile, e quindi con delle squadre altamente specializzate insieme a questi team europei stiamo operando a Ravenna, potenziando la capacità di scolo di un grande canale che attraversa Ravenna e che quindi scolando richiama a sé le acque che hanno esondato in alcuni paesi. In Forlì e Faenza stiamo dando una mano alla popolazione, da una parte assistendola nei luoghi di accoglienza, da una parte per le strade, togliendo fango, togliendo acqua e dando una mano negli appartamenti che è possibile cominciare a liberare e ripulire. Nella città di Conselice, dove è attiva la nostra colonna mobile della regione toscana, come vi dicevo, stiamo facendo questa importante assistenza alla popolazione cercando in qualche modo di liberare dall'acqua, ma è un territorio particolarmente complesso, per cui stimiamo che per le prossime 72 ore non sarà possibile riportarlo in asciutto.
Qualcuno potrà rientrare nelle proprie case tra gli sfollati?
Sì, certamente, mano a mano che saranno liberate, in qualche modo ripristinate, riallacciati i servizi essenziali, che in alcune parti, come appunto vi dicevo, ci sono dei danni strutturali, quindi in alcune zone non c'è più la rete dell'acquedotto, non c'è la rete fognaria, quindi quelle case non saranno rese abitabili. Dove non sussistono questi problemi, che viva Dio è nella maggior parte delle circostanze, chiaramente la popolazione potrà rientrare appena la casa sarà resa di nuovo abitabile in qualche modo, rientrare. Chi non ha subito danni, perché magari era ai piani alti, ci è già rientrato.
Grazie a Jonathan Fatichenti, direttore nazionale delle Misericordie d'Italia per l'emergenza impegnata nell'Emilia Romagna, nella zona dell'alluvione. Grazie e buon lavoro.
Grazie a voi per l'attenzione.
E questa è la musica che ci porta allo spazio dell'accesso di Radio Vaticana Italia, del canale italiano della Radio Vaticana, con Air Day Italia. Parliamo di ambiente. Io saluto Tiziana Tuccillo e Giuliano Giulianini.
Buon pomeriggio.
Ora, grazie per essere con noi. A proposito di natura, abbiamo ascoltato un aggiornamento dalla situazione in Emilia Romagna, in Romagna in particolare. E allora, oggi parliamo di funzione educativa dell'ambiente, in particolare del mare, forse magari anche dei fiumi, visto quello che sta succedendo in Romagna.
Sì, che esondano. Sì, diciamo che è un momento molto, molto particolare per noi, no? Per tutta l'Italia. E chiaramente la colpa è, come sempre, nostra, è dell'uomo che insomma fa ciò che non dovrebbe.
Perché da un lato i fiumi esondano,
esatto,
ma anche il mare erode molta costa.
Il mare erode molta costa. Qui però parliamo di un mare bello, insomma, parliamo di una una cosa bella che si fa sul mare, perché avremo ospite Mauro Pandimiglio, e che è un navigatore, un pedagogista, e parleremo di una scuola, e lui è diciamo, ha fatto 4 traversate atlantiche a vela, quindi un grande conoscitore del mare. Si occupa da oltre 20 anni di ricerca sperimentale sugli effetti educativi del mare nell'infanzia e nell'adolescenza. Ha una scuola di vela residenziale che si chiama appunto Mal di Mare, e che ospita ogni anno gruppi di ragazzi tra i 5 e i 18 anni, ed è stata fondata proprio da lui nel 1986, e lui tuttora la dirige insieme a un folto gruppo di maestri e di nostromi. Si trova, come dicevamo, sul mare, ai limiti di una riserva naturale protetta, a 15 km dal Monte Argentario, Luca, che tu conoscerai sicuramente molto bene. E gli allievi sono ospitati in un villaggio dove vivono insieme agli istruttori. Non mi dilungo però di più, perché ci racconterà meglio il nostro ospite, che abbiamo appunto ai nostri microfoni, al telefono, che tra l'altro abbiamo avuto il piacere di avere al Villaggio per la Terra. E vorrei proprio iniziare a fare una domanda che riguarda questa sua partecipazione. Da un amante del mare a un altro amante del mare, posso darti del tu, Mauro? Sei in linea?
Assolutamente sì, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, ben trovato. Allora, ascoltando il tuo intervento al Villaggio, mi ha colpito il concetto di rovesciare il rapporto tra mare e terra, cioè la percezione che noi uomini abbiamo degli spazi e delle priorità del nostro pianeta, insomma poi i punti di vista, ecco.
No, guarda, è l'argomento cardine, è l'argomento centrale della nostra ricerca, ed è importantissimo, comincia ad essere affrontato, questo mi rende molto felice, il fatto è che ci sono delle cose, delle evidenze straordinarie. La prima evidenza è che noi viviamo su un pianeta i cui 4/5 sono di acqua, sono fatti di oceano e suoi derivati, e solo 1/5 è fatto di terra, e continuiamo a chiamarci terra. Noi nasciamo nell'acqua, per 9 mesi viviamo nell'acqua. Il nostro embrione è esattamente un pesce, e in 9 mesi riusciamo ad assumere organismi, parti di organismo che ci permetteranno poi di vivere nell'atmosfera. Quindi ci sono tutta una serie di considerazioni, e mi fermo solo qui, ma ce ne sono molte altre, per cui la storia che continuiamo a raccontare ai nostri figli, ai nostri studenti, eccetera, l'uomo che proviene dalle scimmie, beh, sarebbe il caso di cominciare a mollarla, perché ha fatto il suo tempo.
Sì.
E quindi cominciare a pensare piuttosto che l'uomo proviene dai pesci, che noi siamo ancora pesci, viviamo nell'atmosfera quello che prima vivevamo nell'acqua. Siamo nell'atmosfera, non siamo nella terra. Noi diciamo siamo terrestri, ma in qualche modo siamo nell'atmosfera. L'atmosfera è fatta di oceano, è fatta dall'oceano, è fatta dall'umidità, è fatta da parti di acqua, e potrei continuare all'infinito, ma ovviamente mi fermo qua.
Devo dire buonasera Mauro Pandimiglio, devo dire che anch'io ho assistito alla tua performance, diciamo al tuo incontro col pubblico del Villaggio, e questo anche io, che pure mi occupo di ambiente, nel momento in cui tu hai detto l'uomo nasce dal mare, ho pensato sì, va bene, la solita storia della vita che esce dall'acqua, eccetera eccetera. Invece no, tu ti riferivi proprio all'embrione umano, che in effetti vive in acqua fino ai 9 mesi, quindi e anche io ho avuto la percezione di un cambio di punto di vista necessario, anche perché, come dici tu, noi parliamo sempre di ambiente, ma parliamo il 90% di ambiente terrestre, mentre invece, come dici tu, il 3/4 del pianeta è acqua, e non solo, da quell'acqua ci arriva il 50% dell'ossigeno che respiriamo, quindi dovremo mantenere, se non altro, lo sguardo fisso altrettanto sul mare quanto sulla terra. La domanda che io ti voglio porre invece è i concetti alla base della tua pedagogia, cioè quello che voi insegnate a Mal di Mare, alla scuola di vela, che sono riassumibili in 2 formule che adesso spero che tu ci spiegherai meglio: la ricerca del capitano e la barca relazionale, cioè questa barca che è vista come una casa comune, tanto per usare un'espressione che a noi è cara.
Allora, la ricerca del capitano è la cosa, diciamo, centrale. Lo strumento che usiamo è la barca relazionale. La ricerca del capitano ci riporta ai dati anche dell'ecologia, della situazione attuale, e credo nel Laudato Si', mi sembra, di aver trovato ampio eco di questa situazione. I nostri figli, gli studenti, sono sempre dei soggetti che vanno indottrinati su come dovrebbero comportarsi con la natura, no? Fai questo, non fare quell'altro, ma non sono essi il soggetto natura, cioè noi non ci prendiamo così tanto cura dei nostri figli e degli allievi come dovremmo. Allora la prima cosa da fare, se vogliamo ragionare di ecologia, è prendiamoci cura dei bambini e insegniamo loro a prendere cura di se stessi, ma non in una forma egoista e narcisistica, ma in una forma amorevole, cioè di amore degli uni e degli altri. Questa funzione del capitano è una funzione straordinaria, perché ognuno dei nostri bambini, dei nostri studenti, non sa esattamente, soprattutto mi riferisco a quei ragazzi che hanno subito alcuni traumi nella vita, che non hanno avuto un'infanzia molto facile, non sanno bene dove sta il capitano, l'hanno perso un po' di vista. Quindi quando vanno in una scuola, e la nostra non fa eccezione, bisognerebbe anche, diciamo, sospendere questa differenza fra scuola formale e informale, sono la stessa cosa, i ragazzi si educano forse ancora di più nella scuola informale che in quella formale. Quando arrivano, noi siamo pronti a dar loro una serie di informazioni, una serie di temi, una serie di argomenti, ma non siamo così tanto pronti a scoprire insieme a loro dov'è il loro vero capitano, cioè quella parte di loro che si metterà al timone e condurrà la loro barca nella vita. Questa è la cosa fondamentale. Allora, non lo sanno loro, non lo sappiamo noi, ma il mare, l'attività sul mare, un'attività all'aperto, un'attività a stretto contatto con la natura, ci porta insieme a scoprire dov'è questo capitano. Una volta che il capitano è al timone, il ragazzo apprende qualunque cosa, il minimo sospiro, il minimo respiro, lo incamera, e non c'è bisogno di compiti, di cose, cioè lui impara vivendo, come dovrebbe essere naturalmente, cioè noi vivendo, vivere e apprendere sono sinonimi, non c'è una grande differenza fra... questi due eventi.
Hai parlato di, hai fatto accenno alla scuola formale e non formale, voi collaborate anche con le scuole formali, cioè quelle del territorio che avete intorno alla scuola, quindi vengono delle scolaresche, diciamo, regolari, ufficiali, come si suol dire, alla vostra scuola e fanno delle giornate in mare. Il progetto si chiama Guardando la Terra dal Mare. Come si svolge? Come si svolgono queste giornate e che cosa danno ai ragazzi, anche agli insegnanti, direi, a questo punto?
Allora, la prima parte di questo progetto l'abbiamo inaugurata 2 settimane fa. Per 2 settimane alcune classi di un istituto, e ci tengo a dirlo, di un comune, non della grande città, quindi secondo me è anche importante questo dato, di un comune al nord, del nord Lazio, proprio del confine tra Lazio e la Toscana, che è Montalto di Castro, e invece di fare lezione in classe a scuola sono usciti e sono venuti a fare lezione al mare. Dalle 9 alle 12 hanno fatto scuola al mare, in un'aula che è di per sé mediatica, non ha bisogno di connessioni internet, è in connessione con l'universo. Quindi ragazzi, tra l'altro, un aneddoto, un dato che ci ha fatto sorridere, ma che dà anche la cifra di com'è la situazione, no? Dice: ma voi come ve l'aspettavate l'orizzonte? Una linea dritta o una curva? Beh, c'era una linea dritta, la famosa linea dell'orizzonte. Beh, guardatela adesso. E si sono resi conto, la maggior parte, per la prima volta, che l'orizzonte è tondo e che solo sulla spiaggia si vede che noi abitiamo su un pallone e la nostra terra è una sfera, se no uno non lo può vedere. Quindi il mare ha dato loro, e ha dato a noi ovviamente, una condizione proprio di grande consapevolezza di chi è il vivente sulla terra, di dove sta, dove è locato, qual è la sua geografia. Questo per dirne una. Ragazzi entusiasti, docenti ancor più di loro. Abbiamo fatto di tutto ovviamente di quello, quindi abbiamo risvegliato soprattutto quella parte che nella scuola purtroppo è obbligata a dormire, che è il corpo, no? Nella scuola solo la mente si agita moltissimo, lavora moltissimo, il corpo sta fermo. Lì è il contrario, corpo molto in movimento, abbiamo fatto yoga, circo, teatro, siamo andati in barca, una serie di attività che stimolano i ragazzi in una maniera eccezionale, li rendono partecipi, li rendono impegnati in ogni minuto, non solo per quella materia o per quell'altra, sono costantemente, da quando arrivano a quando partono. Gli insegnanti, abbiamo avuto dei risultati e delle diciamo apprezzamenti abbastanza importanti.
Pandiglio, la interrompo perché abbiamo poco tempo. Sì, sono certo. Con Lodi, grazie. Lei al recente Villaggio della Terra ha tenuto questo incontro pubblico di cui si parlava prima con il titolo "Lasciate in pace questi bambini con la storia dell'ecologia". E le chiedo, oggi si parla molto di ecologia a livello didattico, sui giornali, in televisione, in radio, ma non c'è un po' troppo un politicamente corretto quando si parla di ecologia?
Assolutamente sì, sono d'accordo con lei. Bisogna cominciare a rivedere un po' di nostre forme della comunicazione, soprattutto bisogna cominciare a rivedere il paradigma. Mettersi dalla parte del mare vuol dire rivedere un paradigma ormai obsoleto che continuiamo a ridare così senza nessun livello di critica. I ragazzi sono impegnati e lo fanno in una gara di responsabilizzazione, no? E questo li vorremmo vedere impegnati. In realtà siamo noi adulti i responsabili di quello che è successo fino adesso, sono le nostre industrie, sono la nostra società che è responsabile di quello che succede adesso, non certo i bambini. E i bambini hanno bisogno di diventare soggetti dell'ecologia, hanno bisogno non di diventare responsabili di quello che sarà, perché poi il mondo sarà loro, ma hanno bisogno di essere gli oggetti e i soggetti di cui si prende cura. Quindi se io prendo cura di me stesso, sicuramente potrò prendermi cura della natura che mi sta intorno. Questo è un po' il filo conduttore.
Grazie a lei,
grazie a voi.
Dottore, grazie alla sua esperienza mal di mare. Noi chiudiamo questo collegamento. Grazie, buon lavoro. Grazie a Mauro Pandiglio. Noi torniamo in studio, siamo in conclusione, quindi abbiamo parlato di un tema molto particolare, quello del mare, che raccoglie veramente tanti temi della nostra esistenza, sì, della nostra vita.
Sì. Io una cosa mi ha colpito preparando questa intervista, lui dice sempre si parla di scuola nel bosco per far imparare ai ragazzi la bellezza, ma anche la differenza della natura, che non è quella dei parchi, dei giardini o del giardino condominiale, ma è quella vera. E Pandimiglio mi diceva dovrebbe esserci anche la scuola della spiaggia, perlomeno insieme alla scuola del bosco, perché come dice lui, sì, a parte l'Italia è un paese con centinaia di chilometri di spiagge e di coste, ma il mondo è coperto d'acqua.
E poi è bella l'immagine di far diventare la spiaggia una cerniera naturale tra mare e terra. Trovo che sia un'immagine, non so, poetica, la vedo.
Oltre... Laddove non si costruisce sulla spiaggia,
ovviamente,
sì,
è perché se si usasse, esatto, nella maniera naturale, che è quella della cerniera,
o
no?
Si va a rinaturalizzare, esatto, la spiaggia, perché anche questo è fattibile, togliere quello che abbiamo costruito in eccesso e riportare,
anche se chiaramente l'attività umana poi porta a utilizzare ogni cosa che il buon Dio ci ha dato, e quindi fare una villetta o un albergo o un ristorante sul mare, laddove è possibile farlo, naturalmente è un'azione che penso molti farebbero
per
l'attività,
però,
economica,
diciamo,
e commerciale. C'è anche questo contrasto poi che dobbiamo un po' riprendere in mano. Bisognerebbe,
sì,
avere delle leggi che ben precisamente,
bravo,
vanno,
esatto,
a limitare.
Diciamo che l'abbiamo fatto abbastanza, adesso possiamo cominciare a fare altro sulle spiagge.
Sono leggi che però spesso non vengono rispettate.
Però pensa, Luca, quanto sarebbe stato bello quando eravamo bambini andare in spiaggia a fare lezioni. Questo, oltre a fare la vacanza, dovevamo anche andarci.
Io ricordo comunque di aver fatto qualcosa del genere.
Perché ha la fortuna di nascere in un posto dove sono.
Io stavo
Mario,
in Versilia, quindi ho fatto, esatto, le elementari e le medie in Versilia, quindi mi ricordo di essere stato qualche volta con i professori. Avevamo 3 chilometri la spiaggia
che
dalla
meraviglia.
Scuola, quindi mi ricordo che effettivamente inizio anni 70 di aver fatto questa esperienza sulla spiaggia. Va bene, grazie. Io ringrazio Giuliano Giulianini, ringrazio Tiziana Tuccioli. Appuntamento con Day giovedì prossimo, grazie a Bruno Orti e Damiano Caprio. Da Luca Collodi la linea passa al giornale radio.